Stai in collegamento con Buenos Aires. Ciao, buongiorno, che ti devo dire? Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Sì, sono le due.
Okay.
Ciao a tutte e tutti.
Allora, io ovviamente ci saremmo risentiti, ci ripromettiamo sempre di farlo ogni volta che parli ai nostri microfoni, perché ovviamente la situazione è in continua evoluzione. Mi dicevi poco fa che sia la morte di Maradona è in qualche modo collegata, perché anche di questo volevamo parlare, in qualche modo collegata con la situazione generale dell'Argentina. Che volevi dire?
Intendo dire che, diciamo, questo è stato un evento che ha un po' cambiato le carte in tavola rispetto alla percezione del rischio che ha la popolazione effettivamente, e sia anche un po' di credibilità da parte delle autorità. Però andiamo per ordine. Diciamo che quando è morto Maradona, mercoledì scorso, era prevedibile che ci sarebbero state delle manifestazioni di commiato popolari, spontanee quantomeno, come effettivamente poi è successo. Nel pomeriggio del giorno stesso le persone hanno cominciato a radunarsi qua a Buenos Aires all'Obelisco, che è il posto dove si celebrano un po' tutte le vittorie del calcio, comunque gli eventi sportivi principali. Però è stato dichiarato dalla Casa Rosada, quindi dal presidente Fernandez, un lutto di nazionale di 3 giorni, e è stato detto che la camera ardente sarebbe stata organizzata proprio lì nella Casa Rosada, che è come il Quirinale a Roma, diciamo, e le persone hanno cominciato quindi a radunarsi a Plaza de Mayo, che è la piazza grande dove sta la Casa Rosada, che appunto è la sede del Presidente della Repubblica Argentina e dell'esecutivo. Solo che durante la notte già la piazza era completamente piena e ovviamente non c'era nessun tipo di cautela rispetto alle misure di sicurezza previste per legge anche ancora in vigore. Adesso siamo in distanziamento sociale preventivo obbligatorio dopo praticamente 8 mesi di isolamento sociale, però effettivamente la situazione era completamente fuori controllo da questo punto di vista, ma questo non è stato nemmeno messo tanto all'ordine del giorno. Il problema è diventato quello più della gestione dell'ordine pubblico, e verso l'una della notte quindi è stato detto che dalle 6 di mattina le persone avrebbero potuto cominciare ad entrare, praticamente sfilando semplicemente davanti al feretro di Maradona senza nemmeno potersi fermare un secondo, e hanno detto quindi di aprire dalle 6 della mattina fino alle 4 del pomeriggio. Solo che questo era anche un po' contraddittorio, perché era lo stesso presidente argentino aveva previsto che sarebbero andate a salutare Maradona 1 milione di persone. E quindi si è creata una situazione, diciamo, che ha un po' ribaltato tutto quello che era successo finora, almeno a livello di facciata, delle misure previste, perché comunque è stato convocato un evento nella casa del governo, e poi un evento comunque che riguardava tifosi di calcio, e per ricordare chiaramente la morte di un personaggio importantissimo per l'Argentina, perché comunque è stato praticamente chiamato come se fosse una veglia funebre di Stato. Solo che forse poi alla fine anche le autorità hanno pensato che forse stava un po' troppo spinto dall'entusiasmo emotivo questo tipo di evento, e quindi hanno cercato di limitarlo in qualche modo, quindi restringendo l'orario, e in modo anche da non permettere a chi lavorava il giorno dopo di andare lì, per esempio, però la realtà è stata che veramente le persone sono state centinaia di migliaia e sono andate lì, e il giorno dopo, verso le 2:30 del pomeriggio, la polizia ha cominciato già a bloccare gli accessi all'area, diciamo almeno delimitata almeno a 5-6 quadri di distanza dalla piazza del Mascio, e però c'era un corteo enorme di persone che arrivava festosamente, tristemente e comunque pacificamente per andare verso appunto la fila che si era formata, che era una cosa che era lunga almeno 2 chilometri dalla piazza, lontano dalla piazza, comunque finiva a 2 chilometri, quindi, o anche più forse, a un certo punto ci sono stati dei disordini davanti all'entrata della Casa Rosata, perché a un certo punto hanno chiuso l'accesso momentaneamente, probabilmente l'idea era quello di chiuderlo momentaneamente perché andava a salutare il feretro di Cristina Kirchner, e in quel momento la gente ha pensato che forse avevano smesso di far entrare, e diciamo alcuni hanno cavalcato i cancelli, c'è stata un po' un'invasione della casa del governo, non autorizzata, nel senso che usciva fuori dall'operazione che stavano diciamo gestendo le forze dell'ordine, e non è successo niente, nel senso che le persone sono entrate dentro e continuavano a fare cori festeggiando Maradona, ma questo però ha dato il via a delle cariche della polizia lì all'interno, alle quali sono seguite altre due cariche molto pesanti invece sulla Avenida 9 del Julio, che appunto dove c'era questo corteo di persone che già bene o male erano fuori dal tempo limite per cominciare ad accedere alla piazza. E le cariche sono state effettivamente, cioè, per terrorizzare la gente, e qui quelli che danno i carotelli con i cellulari li fanno invece le moto della polizia, che stanno guidate da una persona, e l'altra invece ha un fucile in mano che spara o palle di gomma o lacrimogeni, e quindi arrivano questa orda di motociclette che ti puntano addosso quest'arma e sparano pure, quindi c'era parecchia gente che era stata colpita sulle gambe da palle di gomma, era pieno di bambini anche, perché comunque era pieno di gente, era un clima di famiglie, e era comunque anche del tutto gratuita rispetto a dove stavano le persone, perché seppure qualcuno avesse tirato qualcosa al cordone delle forze dell'ordine, comunque queste cariche sono avvenute anche a una distanza abbastanza importante, e quindi sono arrivate completamente all'improvviso per delle persone che comunque stavano ancora lontane da arrivare nelle vicinanze. Quindi sono state delle cariche di dispersione terrorizzante per mandare via questa quantità di gente. La prima non è servita perché comunque dopo la carica le persone comunque hanno ricominciato a riunirsi e a riandare verso là, però la seconda diciamo è stata abbastanza importante, è arrivato pure l'idrante, e poi a un certo punto verso le 4:30 la polizia si è ritirata, ma in quel momento hanno lasciato l'accesso libero perché stavano già trasportando il feretro di Maradona alla cerimonia privata della famiglia che si è svolta appunto successivamente alla camera ardente lì alla Casa Rosata.
Senti, ci sono state reazioni comunque in Argentina rispetto a questa violenza poliziesca?
Sì, perché comunque veramente è stata brutale e gratuita, e proprio è stata fatta un'operazione per mandare via la gente scappando, però gente che non era nemmeno una manifestazione politica, anche comunque uno se lo può aspettare in un certo senso, ma è stato un modo di gestire l'ordine pubblico che poi ha provocato anche uno scarico a barili, chiaramente, perché nessuno si voleva prendere la responsabilità di una cosa del genere, perché sono represso il popolo, cioè la gente normale, in senso chiunque. Quindi c'era questa situazione che è.
Certo, possiamo dire che quindi era stata anche un'intenzione da parte del governo, del presidente, di insomma di gestirla come quasi un omaggio al potere stesso, cioè far mettere la camera ardente dentro la Casa Rosada senza insomma immaginare poi, o comunque pensando di contenere questo grande afflusso di persone che era prevedibile del resto.
Sì, da un certo punto di vista questa è stata anche la critica che gli hanno mosso anche le forze d'opposizione, ma nel senso che c'è stata un'appropriazione politica di un personaggio che effettivamente in un certo senso apparteneva a quell'area politica, perché comunque le posizioni di Maradona erano giustizialiste, cioè peroniste e kirchneriste, nonostante c'è queste tatuaggio di Che Guevara o fosse amico di Fidel Castro, perché questo un po' rappresenta perciò il modello di politico di varie persone a livello popolare qua in Argentina, che sta, secondo me, scusatemi la cosa personale, però un po' confusione tra varie cose. Fernandez e la Kirchner si sono appunto appropriati sì di questa cerimonia, però poi dopo hanno dato la colpa al governo della città, che è gestito da Larreta, che è del partito di Macri, quindi partito contrario, opposto a quello che sta al governo, e quindi come se l'operazione fosse stata una mera iniziativa della polizia della città. Il che può essere anche vero, ma comunque sicuramente era in linea con quella che era la direttiva della gestione dell'ordine pubblico, perché se alle 4 finiva questa questione e c'erano altre 100.000 persone che alle 2 volevano accedere alla piazza, era prevedibile che in qualche modo bisogna convincerle a tornare a casa, diciamo così, no? E quindi non è che non se lo potevano aspettare appunto lì alla Casa Rosada che poi la polizia avrebbe agito in questo modo. Quindi poi hanno scaricato pure la colpa del poco tempo, perché pure questa è un'altra cosa un po' assurda, no? Di tutta questa vicenda, come pensi di far passare 1 milione di persone in un posto anche solo camminando velocemente in 8 ore, perché questo poi è il dilemma, diciamo, di come è stata pensata la cosa. E però hanno scaricato un po' la responsabilità sulla famiglia, perché hanno rispettato il volere della famiglia, cioè quello che poi dopo questa cerimonia terminasse alle 4 per poter fare poi il funerale in un cimitero, in barrio privato, quindi anche un cimitero non pubblico, quindi anche privando poi dell'eventuale possibilità di andare a trovare Maradona da qualche parte per salutarlo in un secondo momento. Quindi insomma questo ha lasciato un po' tutti scioccati, quelli che avevano l'intenzione di salutare questo personaggio controverso, che anche con questa morte ha suscitato parecchie contraddizioni, cioè non che l'ha suscitate lui, ma le ha rese evidenti, come poi stesso ha fatto pure in vita, anche se in un modo magari anche discutibile per alcune cose. Però sicuramente era prevedibile che l'entusiasmo popolare verso una figura del genere sarebbe stato manifestato, perché comunque forse inutile ricordarlo, però Maradona veniva da una viscia, quindi da una favela, e ha realizzato il suo sogno, che aveva espresso pure in un'intervista quando aveva 9 anni, di vincere la Coppa del Mondo e quindi diventare uno dei giocatori più forti del mondo, e quindi rappresenta un po' per tutti i poveri anche l'emblema del riscatto sociale che passa per un talento, per avere un talento che effettivamente lui era uno incredibile. Però questo sta nell'immaginario popolare, Maradona è quello che ha dato l'allegria in un momento anche difficile, nel senso che il mondiale dell'86 è stato vinto a differenza di quello del 78, perché l'Argentina ha vinto due mondiali, uno in piena dittatura militare e l'altro nell'86 quando diciamo stava affacciando alla democrazia dopo la dittatura, e anche poi è stato protagonista di un gesto che rimarrà nella storia, che è quello del gol di mano all'Inghilterra,
che lui si è rivendicato comunque, no? Poi si è rivendicato,
nel documentario, nel film dei Costurisa, lo dice palesemente, dice: io ho fatto perché ci hanno rubato le Malvine.
Quindi,
tanto, è un po' un eroe popolare in questo senso qui, no? Viene dal niente, è diventato il calciatore più famoso del mondo e rappresenta il popolo, non ha mai rinnegato da dove veniva, e la gente gli voleva bene per questo.
Certo, che qui è stato dato grande spazio per esempio a quello che è successo a Napoli, dove lui è stato amato perché comunque ha portato lo scudetto a Napoli, insomma, mentre per l'Argentina certo, è un discorso diverso, tu ce l'hai spiegato. Senti, ma c'è un bilancio dei feriti in questo?
No, guarda, non c'è, cioè, almeno io non sono a conoscenza delle cifre ufficiali, comunque più che... diciamo la brutalità è stata anche più proprio per questo dell'intervento così pesante nel nulla. Poi per fortuna magari non è stata ferita tanta gente, però comunque ecco, un sacco di persone si è presa in bello spavento, ma anche hanno rischiato, perché comunque veramente, cioè, si tiravano le palle di gomma a distanza ravvicinata, e comunque poi nelle situazioni di calca ovviamente
si può succedere di tutto, chiaro questo.
Esatto, quindi qualcuno sicuramente ha passato un brutto momento.
Certo, senti, invece un'altra cosa che ti volevamo chiedere, rispetto per esempio a tutto il parlare che si fa dei vaccini che sarebbero ormai praticamente sì, quasi alla portata, che si dice in Argentina rispetto a questo?
Il piano del governo argentino è quello di vaccinare entro marzo 12 milioni e mezzo di persone, questa è l'idea che hanno dato già da un tempo, quando poi soprattutto ne avevamo parlato l'altra volta, avevano dato questo resoconto soprattutto la Pfizer su come andava la sperimentazione, perché era appunto dopo tre mesi che avevano cominciato, avevano detto c'erano dei buoni segnali, e poi da là è cominciato la corsa all'accaparramento dei milioni di dosi a destra e a sinistra. Qua c'è una ferma volontà di fare una campagna di vaccinazione che sarà anche gestita poi anche con l'esercito, perché appunto c'è questo discorso della gestione del freddo, di cui abbiamo parlato pure l'altra volta, e poi anche la capillarità dell'operazione. E io ricordo che l'operazione Detectar, che era quella dei tamponi a tappeto, è stata fatta soprattutto nelle Vichas, quindi immagino che anche là ci sarà un ingresso un'altra volta delle forze dell'ordine, diciamo almeno ai limiti dei quartieri appunto vulnerabili, e questo pure è un dato che secondo me va tenuto in considerazione, oltre a tutti quegli altri del controllo sociale che ci possono venire in mente in questo momento storico. Però ecco, questo fa anche un po' una scusa per avvicinarsi a controllare delle parti del territorio della città che normalmente sono un po' fuori controllo, diciamo, no? Però riguardo ai vaccini, qua è vista come la soluzione, non ci si pone tanti dubbi, almeno e noi ce li poniamo, però magari a livello di discorso ufficiale meno, sul fatto che questi vaccini appunto sono ancora in fase di sperimentazione, ma probabilmente, come già ho detto in precedenza, l'Argentina insieme anche al Brasile sono due paesi che stanno facendo un po' da laboratorio di questi vaccini. La sperimentazione sull'essere umano viene fatta qua in modo abbastanza importante, e quindi anche il fatto che in questo momento in cui le cifre ufficiali danno dei segnali di abbassamento di numeri dei contagi, dei numeri dei morti, eccetera, però sembra un po' assurdo che nel momento in cui invece stavamo a un picco alto già si cominciava a riaprire tutto, e attualmente, e soprattutto dopo quello che è successo appunto giovedì scorso, praticamente si è ritornati quasi alla vita di prima, però non propriamente, perché comunque sappiamo che non è propriamente così, e comunque ci sono delle restrizioni, delle difficoltà per fare delle cose, muoversi, che si ricordano che invece non è proprio che questa situazione sia cambiata tanto rispetto a prima.
Senti, ci dicevi appunto che il governo ha dichiarato che entro marzo vaccinerà 12 milioni di persone, ha dichiarato anche quando comincerà a farlo, te lo chiedo perché un'altra domanda era se c'è un ente, credo ci sia, un ente ufficiale che dovrebbe poi dare il via, diciamo così, alla somministrazione del vaccino, ovvero dichiarare che i vaccini sono sicuri, che è stato fatto tutto quello che si doveva fare, che ne so, in Europa c'è l'EMA per esempio.
Ah, guarda, su questo mi coglio impreparato. Vabbè, perché a livello tecnico non so chi deve certificare questo, però credo che tutto sarà gestito poi praticamente nei vari centri di salute, che so come un po' le nostre ASL, che stanno sparpagliati nel territorio, a volte usano pure le scuole durante le campagne di vaccinazione, quindi questo secondo me avverrà, infatti comincerà anche prima della riapertura delle scuole, che è prevista per metà febbraio. E tra l'altro, nelle varie polemiche che ha suscitato questa situazione diciamo un po' fuori controllo e contraddittoria del giovedì scorso, c'erano ovviamente alcuni che dicevano che era incredibile quello che stava succedendo, perché i bambini non vanno a scuola, hanno perso un anno, e poi dopo la gente appunto si riunisce e potrebbe dare il via al secondo picco, alla seconda ondata, perché si è riunita tutta sta gente insieme, oppure c'era chi diceva non sono stati permessi i funerali e quindi non abbiamo potuto salutare i nostri cari durante tutto questo tempo, invece che uno che muore si dà la possibilità di riunire un milione di persone, cioè il presidente invita a casa sua un milione di persone. Chiaramente questo ha generato una serie di polemiche e di contraddizioni, come potrete immaginare, abbastanza importanti, perché appunto quello che un po' si è perso è la credibilità anche a livello istituzionale di scegliere di organizzare una cosa del genere, anche se poi le dichiarazioni del governo erano che tanto comunque sarebbe successo lo stesso, e quindi è stato meglio organizzarlo, che l'abbiano organizzato loro, che invece che fosse una cosa spontanea,
e forse andava un po' meglio tutto sommato, visto quello che
infatti l'hanno risolta come al solito con la brutalità, quando è stato deciso che era finita la festa hanno fatto appunto piazza pulita con questi caroselli, con le moto, insomma.
Va bene, io non so se c'è qualche altra considerazione che vuoi fare, se no possiamo sempre aggiornarci a un'altra volta, dimmi tu.
Sì, no, per me possiamo aggiornarci quando poi ci saranno magari sviluppi nuovi. L'unica cosa è che le ultime novità qua sono che si riapre al turismo anche internazionale dal 15 dicembre. Con un test obbligatorio si può entrare, però perché le frontiere dell'Argentina sono state chiuse effettivamente al pubblico, diciamo, sia quelle via terra che quelle aeree, fino ad ora, quindi c'è una prima riapertura delle frontiere via terra, quindi quei paesi limitrofi, e poi riconsentiranno l'ingresso dei non residenti o non cittadini, perché finora non era possibile entrare in Argentina se uno non ha un permesso di lavoro o non fosse cittadino e residente qua.
Va bene, allora cambio, certo, Certo, va bene, allora ci possiamo risentire e noi ti ringraziamo e niente, stacci bene soprattutto.
Sì, sì. Grazie a voi.
Ciao, 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 bacio.
Ciao, ciao. Un abbraccio. Ciao. Ciao.
Beh, insomma, ecco, così abbiamo saputo pure che cosa sta succedendo in Argentina, anche insomma con questo resoconto di quello che di incredibile veramente è successo, è stato permesso e poi insomma è successo. Allora adesso ci fermiamo ancora qualche secondo e invece ritorniamo in Europa e parliamo, come vi ho detto a inizio trasmissione, con la Francia. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. But you bought from a